Continuiamo la diretta di oggi, parlando qui con fratello Giuseppe. Abbiamo pensato di ascoltare prima un messaggio audio da parte di una sorella, Ippolita, una cara sorella che sta raccontando una sua testimonianza di come nel desiderio di evangelizzare hanno avuto dei problemi con una falsa pecora. E quindi è una lezione per noi tutti, prima di invitare gente a casa, anche nel zelo, desiderio di portarli a Cristo, controllare bene chi sono queste persone.
Beh, io ho anche detto tante volte, non portate gente a casa. Ora, qui mi sembra che questo qui, cos'era, uno che insegnava cosa?
Lezioni di piano.
Ecco, quindi quello lì è una trappola, perché è chiaro che lo inviti a casa per motivo che viene a insegnare piano. Anche da noi, mi ricordo in Europa orientale, avevamo lì insegnante di piano che veniva a casa, era
sì,
una ragazza.
Una giovane.
Però ci siamo assicurati che era una giovane donna, e quindi parlato prima, controllato il suo spirito.
Sì.
E abbiamo visto che andava, era ok. Quindi dovete pregare per sviluppare il dono di discernimento, fratelli. Non potete far entrare in casa e invitare. Capito? Anche quando viene un idraulico, così, è sempre uno stare insieme a lui, cioè non potete. E un pianista, dovete conoscere, fare una specie di, cioè quando tu trovi un lavoro, cioè che un lavoro ti fa, prima ti fanno il test, ti controllano, curriculum vita, eccetera, dovete fare lo stesso. Non, e poi specialmente noi che siamo tutti noi, siamo la nostra chiesa sparsa per il mondo, e io sono sempre qua a incoraggiare tutti ad andare a evangelizzare, quindi molti possono essere tentati di invitare pecorelle a casa propria. Non lo fate.
Sì, amen. Grazie,
non lo fate.
Gesù.
Non lo fate. Quando siete in dubbio, non lo fate. Quindi sempre, adesso questa è una situazione molto particolare, era un pianista, ma anche pianista dovete cercare di fare un test prima, va bene? Non è una radiografia spirituale, domande. E fino a che capite? Se non capite, cambiate pianista. Poi pianista, è meglio prendere una donna, se possibile. Le donne di solito sono meno pericolose degli uomini.
Vabbè,
un uomo può essere un problema se non lo conoscete. La donna riuscite di solito più, non è così. Angela, andiamo.
Amen. Ok, ascoltiamo questo messaggio in audio. Spero che la qualità si capisce. Non
sì.
Era troppo buona, però ho provato di aggiustare un po' l'audio.
Sì.
Quindi speriamo che si capisce tutto.
E cerchiamo di imparare lezioni, fratelli.
Amen.
Sono un messaggio di 17 minuti, però lo trasmettiamo volentieri perché è pieno di lezioni che possono, come si dice, uno saggio impara dagli errori, uno più saggio impara dagli errori degli altri.
Amen.
Ippolita.
Pace del Signore a tutti. La storia che vi racconterò in questa registrazione è abbastanza forte. Ho deciso di fare questo audio per far conoscere la mia esperienza, e perché da questa esperienza magari qualcuno ne possa anche trarre beneficio e fare attenzione di non fare gli stessi miei errori. Circa 2 anni fa mia figlia frequentava un corso di canto. Eravamo in procinto di lasciare l'ennesima chiesa perché il Signore ci ha chiamati fuori. Qui la realtà delle chiese è veramente pessima. A fine anno l'insegnante di canto propose a mia figlia e alle altre allieve di fare un saggio. Dopo un po' di decisione mia figlia accettò. Per fare qualcosa di un po' più carino venne chiamato anche un pianista e qualche settimana dopo si presentò per le varie prove. Prima cosa strana, il pianista viveva in un castello della mia regione, che era di sua proprietà. Appena conosciuto, l'impressione non fu positiva. Non sapremmo spiegare perché. Probabilmente lo Spirito Santo ci stava già mettendo in guardia. Si fece il concerto e dopo la serata la invitarono a fare uno spuntino. E poi, tra una chiacchiera e l'altra, mia figlia esternò la sua passione per il pianoforte e disse che da 4 anni non suonava più e che le sarebbe piaciuto riprendere a suonare. Subito il pianista le propose di sentirla ed eventualmente, se era interessata, che avrebbe potuto dargli delle lezioni, e il tutto naturalmente gratis. Mia figlia era felicissima perché era un po' di tempo che pregava affinché potesse riprendere a suonare e cantare le lodi al Signore quando ci riunivamo a casa nostra, dove abbiamo un piccolo gruppo di preghiera. Dopo la prima lezione, mia figlia naturalmente parlò a questa persona del Signore e lui si mostrò molto contento, dicendo che anche lui credeva in Dio e si è definito un cristiano buddista. E fin qui poco male. I figli di Dio sono chiamati a evangelizzare chiunque. Però quando poi ne parlammo insieme, in effetti ci siamo dette: ma cosa possiamo dire noi a questa persona? Come gli spieghiamo che non si può essere di Cristo e di Buddha? Decidemmo così insieme a mia figlia di metterlo in preghiera. Chiamammo il nostro gruppo, il giorno dopo ci mettemmo in preghiera e il Signore cominciò a parlare e alla mia figlia più grande diede una visione. Vide questo ragazzo che ancora non conosceva, che era in un cerchio, dentro un cerchio fatto di candele, e tutto intorno a lui giravano altre persone incappucciate. A questo punto avevamo una rivelazione da parte del Signore, però era una cosa abbastanza forte. Noi non sapevamo nulla di satanismo, eravamo abbastanza all'oscuro di tutto. E quindi chiesimo al Signore: ma adesso che ci hai dato questa visione, cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutare questa persona? In che modo ci dobbiamo muovere? E sentì nel mio cuore che il Signore mi diceva: vada lui e parla di questa visione, diglielo che cosa avete visto. Certo non era una cosa facile da fare, e per di più perché io questa persona ancora l'avevo solo vista 5 minuti e non la conoscevo. Allora decidemmo una strategia. Lo invitai a cena e dopo, così, aver mangiato insieme, aver chiacchierato e averci conosciuto un po' meglio, cominciamo a parlare di nuovo del Signore, delle cose meravigliose che Dio aveva fatto nella nostra vita, che insomma da 16 anni ci aveva chiamati al suo servizio, che avevamo avuto delle cose meravigliose da parte del Signore. E gli abbiamo comunicato che anche per lui c'erano delle cose che Dio voleva fare nella sua vita. E poi appunto gli dissi: sai, il Signore in preghiera mi ha fatto vedere che tu hai bisogno del suo aiuto. Gli ho detto, e ci ha fatto vedere la condizione in cui ti trovi in questo momento. Lui restò un po' meravigliato. Io gli dissi: non credi che il Signore mi abbia parlato? Lui disse: no, io credo che il Signore ti abbia parlato, parla anche a me il Signore. Ho detto: bene. Gli ho detto: il Signore mi ha fatto vedere un cerchio dove tu eri al centro di questo cerchio con intorno delle candele e c'erano delle persone incappucciate che giravano intorno a te. E gli ho detto: guarda, per quello che noi ne possiamo capire di queste cose, non è una situazione spirituale molto bella. Lui rimase di stucco, rimase senza parole per un po' e mi disse: sai, 2 mesi fa mi è successa una cosa strana. Erano le 4 di notte, non riuscivo a dormire. Ho deciso di prendere la macchina e di fare un giro per così rilassarmi un po'. A un certo punto mi sono trovato in una stradina brutta, buia. Lui non abita da molto nella mia regione e dice che incamminandosi verso questa strada piccola, brutta, si è trovato davanti ad un castello che non era il suo e a un certo punto ha cominciato a sentire delle voci e dei rumori strani. Si è avvicinato, anche un po' spaventato, e dice di essersi accorto che casualmente stavano facendo una messa nera. Quindi rimase molto turbato perché disse: tua figlia ha avuto questa visione probabilmente. Però ha detto: io non faccio parte di queste persone, io non sono un satanista. Tua figlia ha semplicemente visto la condizione in cui mi sono trovato quella sera. lì per lì noi abbiamo lasciato perdere perché non siamo stati lì a discutere molto su questa cosa qui. E comunque le abbiamo parlato dei piani di Dio, delle cose che Dio vuol fare nelle nostre vite, che non si può essere cristiani, cioè essere cristiani e buddisti allo stesso tempo, cioè che non è logico pensare alla luce e alle tenebre nello stesso momento, e quindi non era possibile la definizione che lui si dava di cristiano buddista. Comunque questa persona poi è diventata tra virgolette nostra amica, veniva quasi tutti i pomeriggi a casa nostra a fare lezione con mia figlia, cenava spesso da noi, si parlava del Signore, però lui resisteva, non voleva, cioè lui dalla sua posizione non si spostava, quindi io dovevo decidere se questa persona era ancora da seguire, oppure, visto che ormai gli era già stato detto tutto quello che gli si poteva dire, se dovevo chiudere i ponti con questa persona perché non aveva più senso. Quindi mi misi di nuovo in preghiera, insieme con la mia famiglia e le mie sorelle, e il Signore mi disse che prima di lasciare questa persona avrei dovuto ancora darle un messaggio. E le avrei dovuto dire una cosa veramente brutta. Mi ha detto, vai da lui e digli che se non piegherà le sue ginocchia, io mi prenderò suo figlio. Disse il Signore, ma come faccio io a dire una cosa di queste così tragica a un padre? Io mi metto nei suoi panni, come posso avere il coraggio di dire questa cosa? Insomma, non ne volevo sapere, il Signore mi continuava a dire di dire questa cosa. Dopo qualche settimana lo chiamai a casa e gli dissi esattamente quello che Dio mi aveva detto. Lui rimase un po' senza parole e poi si arrabbiò moltissimo. E mi disse, adesso basta, sono 5 anni che tutti continuano a ripetermi che mio figlio morirà. Non ne posso più, non so come uscire da questa situazione. Ed io gli dissi, il Signore ti sta dicendo come farlo. Vai da lui e tuo figlio starà bene, vivrà. A quel punto, forse messo un po' alle strette, decide di accettare il Signore, fa la sua dichiarazione, però il Signore ci diceva che non aveva ancora aperto il suo cuore, che non era vero, che stava fingendo, che tutto questo, questa cosa, la nostra amicizia, quello che c'era tra di noi, aveva un secondo fine, che io sapevo benissimo qual era perché il Signore ce l'aveva rivelato, ma che non sto qui a dire. Quindi a questo punto le chiesi di prendere una decisione. In poche parole, per essere breve, perché altrimenti prendo troppo tempo, arrivò al punto di essere, cioè abbiamo chiesto aiuto a un pastore, abbiamo detto a uno di quei pochi che ancora si salvano qui, abbiamo chiesto a questo anziano della chiesa di aiutarci, perché non volevamo che questa persona comunque fosse lasciata sola, ma noi non eravamo più in grado di seguirlo perché era diventato veramente troppo difficile, come ripeto noi non avevamo esperienza in questo, nel campo spirituale avverso, diciamo. Questo pastore venne a casa, ma appena lo guardò in faccia non ne volle sapere di aiutarlo, disse che non voleva neanche parlarci con lui, che mi dispiaceva per mia figlia, per questa situazione, che però di lui non voleva sapere niente, che non aveva intenzione di aiutarlo. Insomma, in poche parole credo che avesse capito di che cosa si trattava ed è letteralmente scappato da buon pastore. E a questo punto niente, abbiamo preso la situazione in mano, abbiamo detto basta, cioè fai quello che devi fare, altrimenti noi da questo momento in poi non vogliamo più saperne niente, quello che dovevamo dire te l'abbiamo detto. Insomma, cominciò a frequentare una chiesa e alla fine, dopo varie vicissitudini, riuscì anche a battezzarsi. Però anche dopo questo battesimo gli è stato dato da condurre la lode in chiesa. Quando lui ha cominciato a frequentare la chiesa ha subito molti attacchi, c'erano persone che addirittura avevano pensieri suicida, nessuno più cantava in chiesa quando lui suonava, la chiesa non cantava più, insomma sono successe veramente delle cose molto strane. Addirittura un giorno il pastore ci chiamò e ci disse che era abbastanza preoccupato per noi, perché in preghiera aveva ricevuto che sulla mia famiglia e sulla mia casa era stato fatto qualcosa che non so definire, tipo un maleficio, qualcosa che vedeva appunto che erano stati fatti dei sacrifici animali addirittura. E il pastore della chiesa disse: il Signore ha messo due angeli vicino a tua figlia perché il nemico gli ha scavato una fossa e la vuole mettere su questa fossa. Mi ha detto: ma non ti preoccupare, perché il Signore ha messo due angeli vicino a voi e non vi succederà niente. E lì cominciamo sinceramente un po' a spaventarci, però confidavamo nel Signore. Abbiamo detto: se il Signore, continuavamo a dire, se il Signore ci sta facendo passare tutto questo, lui sa che cosa deve fare, che cosa vuol fare. Comunque dopo un po' di tempo sono successe ancora tantissime altre cose, ci sono state delle manifestazioni anche dentro la mia casa. Abbiamo trovato, ve ne dico una, abbiamo trovato una foto di mia figlia, un ingrandimento di una foto di quando era piccolina che andava a danza, e in questa foto si sono manifestati dei teschi, sette teschi brutti, enormi, no? Che insomma ho dovuto bruciare diversi oggetti che c'erano nella mia casa, diversi oggetti che lui aveva portato in regalo per ringraziare delle varie cene. Insomma, abbiamo dovuto fare un po' di pulizia e abbiamo detto a questa persona che basta, cioè la cosa finiva lì, che lui ormai conosceva quello che Dio voleva da lui e quale cammino il Signore le aveva mostrato, che poteva fare quello che voleva per quanto ci riguardava. Da quel momento in poi, come dicevo, in casa nostra sono successe delle cose abbastanza spiacevoli, attacchi, non si dormiva più la notte, delle presenze. Noi parlavamo in casa e facevamo dei discorsi su questa persona, e immancabilmente lui telefonava e ripeteva tutto quello che noi stavamo dicendo. Insomma, delle cose veramente spiacevoli, e alla fine basta, ci siamo messi in preghiera, il Signore ci ha detto: non dovete più salutarlo, non dovete più parlare con lui, basta, dovete rompere ogni tipo di contatto, perché per me va bene così. E così abbiamo fatto. Noi adesso lo stiamo seguendo da lontano, stiamo vedendo che comunque lui ha ripreso la vita di prima, ha una band rock, suona un po' in giro dappertutto, e niente, abbiamo visto che comunque il suo scopo non era quello di andare al Cristo, ma era magari quello di portare mia figlia a Satana, perché abbiamo ricevuto questo, che lui la cosa che voleva, ma il Signore nella sua immensa bontà questo non lo ha permesso, perché noi abbiamo lavorato veramente con cuore sincero, cercando di fare tutto il possibile per testimoniare che Dio stava lavorando e amava lui esattamente come amava noi. Niente, ho raccontato questa storia perché adesso ho imparato che non tutte le persone si possono salvare, e forse noi a tutti i costi volevamo salvare questa persona, perché ha un bambino, perché è una persona fondamentalmente molto buona, arriva da una famiglia bella, insomma, sua nonna era credente, e noi abbiamo cercato di fare di tutto per poterla portare a Cristo, però non è stato possibile. Noi di tutta questa storia poi abbiamo pagato delle conseguenze, perché a volte il Signore già prima che arrivassimo a un punto così avanti ci aveva già detto: fermatevi, Ma noi abbiamo detto, ma magari non è il Signore che ci dice di fermarci, magari è il nemico che non vuole che noi continuiamo. E quindi abbiamo pagato delle conseguenze abbastanza serie anche. Vi voglio ringraziare tutti per aver ascoltato questa mia testimonianza. Vi benedico nel nome del Signore e vi lascio la pace e grazie.
Gloria a Dio, Ippolita, gloria a Dio per la sua protezione e gloria a Dio che voi nella famiglia siete tutti figli di Dio, avete Gesù nel cuore e quello vi ha protetto dal male. Grazie per condividere questa immensa lezione, è una lezione profonda, grande per noi tutti. Grazie Ippolita, Dio ti benedica. Un abbraccio a te, tua figlia, tue figlie e tutta la tua famiglia e gloria a Dio anche per il fatto che siete uniti nella famiglia e siete rimasti tutti insieme. Grazie Signore.
Gloria a Dio. Quindi qual è la lezione principale, Angela, che tu ne trai?
Quando evangelizzate non portate le persone nella casa. Anche se sembrano le pecorelle più dolci, più aperte, non si sa mai.
Abbiamo ripetuto questo ripetutamente.
Sì, l'abbiamo detto.
Proteggete il vostro indirizzo, il vostro nome legale e la vostra... Noi consigliamo ai fratelli, non mettete le foto su internet. Grazie che ce le mandate e dimostrate che la vostra fiducia è in noi, Dio vi benedica, e vi difendiamo con la nostra vita, per grazia di Dio.
Amen.
Ma non mettete le foto su internet, anche noi mandatele se volete, nessuno è obbligato, ringraziamo quelli che le mandano.
Sì, anche perché nel caso di tua famiglia Ippolita, sinceramente siete una famiglia benedetta perché siete tutti uniti nella fede e vi sostenete, pregate insieme. Quindi il male non ha potuto entrare anche grazie alla vostra unità. Ma non tutte le famiglie sono così.
Ma nella sua casa sono tutti cristiani?
Sì, pregano insieme.
Gloria a Dio.
Ma di solito non è così nelle famiglie.
Di solito non è.
Basta che
uno che ha mezzo cuore, il diavolo non esce più.
Sì.
Fino a quando proprio non... A volte devi uscire tu. C'è un fratello che ha dovuto lasciare la propria casa perché la casa era mezzo cuore e l'hanno lasciata. Dopo che l'hanno lasciata, Dio le benedette. Abbiamo testimonianze di questo.
La moglie era mezzo cuore?
La moglie, il marito, i figli sono usciti, e diverse situazioni. Dopo che sono usciti, il Signore le benedetti. Cioè, se la casa non segue Gesù, uscite dalla casa. Cioè, se sei in controllo della casa, escono loro. Se in controllo sono loro, esci tu. E segui il Signore, cos'è?
Sì.
Secondo Corinzi 6:14, uscire e separarsi. Però nel loro caso, e sono tutti cristiani, il Signore li ha protetti. E quel pastore ha visto bene, Dio lo benedica quel pastore, sono due angeli che vi proteggono, è successo così. Comunque, fratelli Ippolita e altri fratelli nella nostra situazione, avete sbagliato, eh? Cioè, un uomo a casa piano a far entrare un uomo, innanzitutto mai far entrare, poi uno che insegna il piano gratis, cioè che è sta storia? Cosa vuole questo qua? Cioè, che biglietto da visita meraviglioso, vi insegno gratis, perché? E già quello già mi fa, cosa vuole quest'uomo? Nessuno dà niente gratis per gratis.
Sì.
Anche noi che regaliamo il Vangelo, però, c'è una motivazione, la salvezza dell'anima. C'è sempre un motivo dietro. Se il motivo di questo gratis insegnare non era Gesù, allora c'è un altro motivo e c'è da preoccuparsi. Guarda, questo è coinvolto in cose sataniche. Questo vi telefonava e già sapeva quello che avevate detto. E portava cose in casa, cose stregate, cos'era, foto coi teschi, cosa sono apparse degli oggetti in casa?
No, solo questa foto della figlia che mostrava
i teschi,
sì. Lui ha fatto diversi regali a questa famiglia, non sono apparsi oggetti, ma ha fatto diversi regali che loro dopo hanno buttato via.
Sì, attenzione ai regali che sono cose stregate che trasportano spiriti, no? Amuleti, talismani, no. Cioè, non appena voi... parlo in generale, Ippolita, non sto parlando solo a te, no? Appena voi fratelli avete capito che solamente Gesù è la verità, tutte le statue, le statuine, gli altarini, le madonnine, tutte, buttatele via per cortesia, buttatele via. E non parliamo, questo è un cristiano buddista, già appena mi dici cristiano buddista,
sì.
Io non faccio più tornare a casa mia, abbi pazienza. Sì, evangelizzarlo va bene, però in una caffetteria, in un bar, in un ristorante.
Fuori, sì.
In una... Incontriamoci per un caffè se è un tipo di alto livello, altrimenti per telefono, per email, cioè tutta questa confidenza. Voi sbagliate, fratelli, non parlo solo a te Ippolita, parlo in generale.
Mm-hmm.
Vabbè, c'è una sorella che ci ha scritto che ha fatto uno sbaglio così e questo qui ha minacciato, l'ha minacciata di morte. Quando lei si è reso conto che non era pecora, questo col sorrisino tutto pecora,
mm-hmm,
e l'ha minacciata di morte. E io gli ho detto cambia casa. Però questa sorella ha avuto la fede di barcamenarsi, Dio la benedica. Quindi il Signore, cioè appena l'hanno incontrato, il Signore già li aveva avvertiti, c'è qualcosa che non va con quest'uomo, mm-hmm, giusto?
Sì.
E allora cosa
è andata
avanti
sì.
5 anni?
Sì.
5 anni di sbagli.
Perché sembrava una pecorella che ascoltava anche il messaggio di Gesù e quando andava a casa loro e cenavano insieme parlavano del Signore.
È troppa confidenza, cenare insieme.
È quello l'inganno, che sembra una pecorella e tu nel tuo desiderio di evangelizzarlo gli dai un'opportunità.
Guarda, noi qua a cenare insieme a noi, questo onore non lo diamo a nessuno. Nessuno qua viene a cenare e mangiare, tranne qualche fratello eccezionale che... Perché uno può essere un Giuda?
Mm.
Il fratello con sorrisetto, la sorellina, può essere una strega, può essere domani. Gesù 3 anni e mezzo non ha mangiato con Gesù e dopo è diventato un Giuda.
Mm-hmm.
Noi ci andiamo super pianissimo. Le persone che invitiamo in casa, gente che, capito, è doppio onore, doppia fiducia, capito? Quindi anche voi, fratelli, piano, non date gli indirizzi di casa.
Amen.
Che noi abbiamo invitato dei fratelli qui, però dopo lunghissimo tempo. Molto lungo,
sì,
controllare
sì.
E ricontrollare.
Sì, amen.
E poi comunque a casa nostra non facciamo più riunioni, ciao, è risolto il problema. Gloria al Signore. E poi anche il fatto che lui lo faceva gratis, questo è un altro avvertimento, attenzione, gratis. Quindi poi avete visto il cerchio degli incappucciati.
Mm-hmm.
Cioè il Signore vi ha dato tanti avvertimenti, voi dovete veramente inginocchiare e ringraziare Gesù che... Signore protetta la vostra preziosa bambina e voi tutti. Non giocate col diavolo, per cortesia.
Amen, amen.
Va bene? E poi, alle prime avvisaglie dovete troncare subito le visite. Poi questo veniva tutti i pomeriggi, veniva.
Mm.
Oh, ma insomma, fratelli, vi è andata bene, guarda. Vi è andata bene.
Grazie, Signore.
Ora, il diavolo usa il diavolo conosce la nostra forza, no? Cioè, un po' come il judo. Sai il judo? Il diavolo sa che noi abbiamo il desiderio di evangelizzare e usa la nostra forza di evangelizzazione.
Sì, sì, sì. Contro
volete
noi.
Evangelizzare? Evangelizzate questo diavoletto.
Uh-huh, uh-huh.
C'è una bella maschera, naturalmente, di angelo di luce. E dopo molto tempo si scoprirà che è un diavolo. Va bene? E quindi il diavolo sa che noi, voi, abbiamo il desiderio di evangelizzare e usa la nostra forza contro di noi. Lo dico sempre, il segreto del judo è usare la forza dell'avversario contro di lui. Allora ti dà un pugno, gli afferri la mano e lo tiri.
Uh-huh.
Quello ti spingi, tu lo tiri. Quello ti tira e tu lo spingi. Quindi usare la sua forza. E quindi un uomo di 50 kg può neutralizzare un gigante di 100 kg usando la sua forza contro di lui. E il diavolo fa così, usa la nostra forza di evangelizzazione per farci evangelizzare nel modo sbagliato,
sì,
nel posto
sì,
sbagliato,
sì.
Alla persona sbagliata.
Sì.
E Gesù non cadeva in questa trappola. Gesù era molto su chi va là. Se mi ami, mi segui. Va bene? Quindi...
Uh-huh.
Anche cercate di non correre dietro alle pecore. Noi abbiamo imparato, alle pecore non si corre dietro. Va bene, sono le capre che devi correre dietro e non lo fare. Perché le pecore ti seguono, le mie pecore
sì.
Mi conoscono, io li conosco, ascolto la mia voce e mi seguono.
Amen.
Va bene, un estraneo non seguiranno perché non conoscono la voce degli estranei, ma fuggiranno da loro. Le mie pecore ascoltano la mia voce, mi seguono e io do loro
la vita eterna.
La vita eterna. Va bene. Se questa è pecora, lui vi avrebbe seguito, non seguito a casa a mangiare come tutte le sere, sbaglio grandissimo. Se dovesse mangiare a casa vostra, è un onore che pochi si meritano due giorni continuati.
Mm-hmm.
Pochissimi, rarissimi. Va bene, noi qui invitare 2 volte di fila una persona a mangiare, non abbiamo tempo di far questo, siamo troppo occupati. Non so come voi potete far questo. E poi ecco, appunto entra poi il diavolo. Dovete imparare, fratelli, attenzione, innanzitutto pregare forte per il dono di discernimento. Vabbè che anche senza dono celeste, anche se dono senza Spirito Santo, mm-hmm. un poliziotto, abbiamo molti fratelli carabinieri che ci seguono, loro sanno benissimo che quando loro non erano salvi, non avevano Spirito Santo, loro avevano discernimento.
Sì, sì, sì.
Se tu cammini per la strada e c'è sto poliziotto che ti guarda con occhi scuri, mm-hmm. ti sta facendo i raggi X, si sta facendo i raggi, capisci? E c'è un discernimento. Mm-hmm. I sì. carabinieri cosa fanno? I carabinieri, i fratelli, ti guardano negli occhi, dagli occhi tu capisci. Per questo quando io evangelizzo, quando sono in situazione, mi piace guardare la gente dritta negli occhi, perché se tu abbassi gli occhi, quello è sinonimo, stai nascondendo qualcosa. Mm-hmm. Non ti azzardare, devi fare un poliziotto e tu guardi per terra, e lui dice, se lo stai nascondendo, allora cominci a fare il terzo grado. Mm-hmm. Vuoi sempre guardare negli occhi. Gli occhi sono anche la finestra dell'anima. Va bene, quindi, fratelli, imparate da Gesù qualche cosa. Gesù non correva dietro le pecore. Va bene, le pecore ti seguono. Beh, ma non seguirti a casa. Non ti seguono che vengono a mangiare a casa tua. No, ti seguono nello spirito, nel messaggio, nei consigli. Capisci? Quindi se questa è la pecora, dici, va bene, allora, io ti suggerisco di studiare il Vangelo di Giovanni. Cioè, in altre parole, prendete una settimana, due settimane di tempo, e dici, guarda, studi il Vangelo di Giovanni e poi ne parliamo. Questo è seguire, non incontrarsi tutti i giorni. Uh-huh. Dopo due settimane ho telefono, come è andato? Ah, non ho avuto tempo, sì, ho dato un'occhiata, sì, bello, bello libro, quando ci incontriamo? Mai. Uh-huh. Ah, non hai studiato il Vangelo di Giovanni? E no, sai, però io ho pregato. Non ti ha seguito, non ha obbedito, non ha ascoltato. Quindi dagli, io ho evangelizzato, anche dei fratelli ci hanno chiesto, mi hanno chiesto di liberare dal diavolo, liberare. Ho pregato con loro, ho lottato con loro contro il diavolo, ho pianto con loro, mi sono disperato con loro, però non mi hanno seguito, non hanno seguito niente di quello che gli ho detto. Ho detto dovete fare questo, dovete fare quella, devi amare tua moglie, amare tuo marito, andate a evangelizzare, memorizzate, non hanno seguito niente e sono ancora più peggio di prima alcuni di questi fratelli, peggio di prima, con sette spiriti peggiore di prima, più di un fratello, più di una sorella, più di una coppia, sette spiriti sono tornati e sono oggi peggio di prima. Ha detto Gesù, Matteo 12, sette spiriti tornano, perché questi fratelli non hanno seguito il messaggio che gli ho dato. Troppo occupati a litigare, troppo occupati a pensare a se stessi, troppo occupati con il loro egoismo, troppo occupati con i loro desideri e sono sprofondati nel fango più di prima. Cioè hanno sette spiriti peggio di prima, possono convertirsi quando vogliono, andare nel cestino dell'immondizia, okay, e vedere cos'è che hanno buttato via, quali scritture, quali insegnamenti, quali consigli. Rovistare in mezzo alle immondizie che avete buttato, ci sono delle perle, delle scritture che non avete memorizzato, dei consigli che non avete ascoltato, dell'amore che hanno dato a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi amici, e tu, fratello o sorella, sprofonderai sempre di più nel fango, fin quando non ti penti, non torni indietro,
amen.
Chiedi scusa al Signore, ai fratelli che ti hanno consigliato, portare i frutti, va bene?
Grazie.
Quindi
Signore.
Ippolito, non parlo mica a te, sto parlando a tutti.
Amen.
Quindi attenzione che le pecore devono seguirvi. Al primo incontro, Gesù, mostrami subito, questo qui vale la pena? Come si scopre se una persona, primo Giovanni 4, 1 e 2, Angela.
Primo Giovanni 4.
Come si scopre se una persona
uno
viene da Dio o no, se è da Dio o no, se è un diavolo con una bella faccia o una pecora con una brutta faccia? Gesù aveva una faccia che non era desiderabile, Isaia 53 lo dice. I diavoletti hanno tutte queste maschere bellissime, cristiani buddisti, io qui o là, io ti aiuto gratis, alt! Cosa dice?
Primo Giovanni 4:1. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio.
Provate gli spiriti.
Perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio.
Va bene. In che modo deve riconoscere Gesù? In mille modi. Continuare con questo con questo. Continuare con Gesù, avanti con Gesù, parlare di Gesù, parlare della parola. Devono memorizzare la parola, devono leggere la parola, devono meditare sulla parola, devono evangelizzare la parola, devono predicare la parola, devono vivere la parola, la parola, la parola, la parola, la parola. Io faccio così, è così che libero la gente dai diavoli. È lì che la maggioranza delle chiese sono cascate nel fango, perché non vanno avanti con la parola, vanno avanti con l'immondizia delle loro dottrine. Con un po' di borotalco di parola sopra, così che hanno la croce al collo e sembrano, sono vestiti religiosamente, è tutto borotalco. Quindi quando incontrate una persona che siete in dubbio, avanti con la parola, avanti con Gesù, parlare di Gesù. Incontrato una volta incontrato uno che voleva uccidermi una volta per le strade, e una mano in tasca con un'arma. E ho detto, perché tu dovresti vivere? Vedi, tu c'è una bella donna vicino a te, io non c'ho niente, perché io no, tu sì? Così mi parlava. Una mano in tasca, che sicuro il 99% era un'arma, perché tu dovresti vivere? L'ho guardato negli occhi, perché Gesù ti ama. Quello non c'entra niente, perché io mi ha dato tutto sotto nella vita. E Gesù ti ama, il Signore ti ama. Sono andato avanti 15 minuti, ci ho raccontato la storia.
Sì,
è successo
sì,
a Genova.
Sì. Mm-hmm.
Perché? Perché tu dovresti... 15 minuti, botte risposta. Non osavo distogliere i miei occhi dai suoi. Era una specie di ipnosi contro ipnosi. Cioè la sua ipnosi verso di me e lo Spirito di Dio contro di lui. Sai, si racconta del... E quello che sono a flauta i serpenti, di quella mm-hmm. serpente non distoglie un attimo, sto parlando dei veri, non parlo di quello che gli hanno tagliato i denti, che c'ha il sonnifero del serpente, i serpenti veri. Ok, a domestico, tu non osi rompere l'incantesimo per un attimo, il serpente ti può uccidere. Va bene? E per 15 minuti, botta e risposta, abbiamo fatto 100 volte avanti e indietro. Io ogni volta il Signore mi diceva, usa il nome di Gesù, sempre il nome di Gesù. Lui mi dice, lascia perdere Gesù. No, e Gesù ti ama, ma Gesù ti vuole bene, ma Gesù è morto in croce. Mm-hmm. Ogni cosa che mi diceva, trovavo il modo di prendere il nome di Gesù.
Mm-hmm.
Dopo 15 minuti questo è crollato, e si è girato di scatto e se n'è andato. Avevo vinto nel nome di Gesù,
Amen.
Perché andava il nome di Gesù. Quindi questo pianista e altri pianisti che voi incontrerete, pianisti tra virgolette, dovete fargli questo, fargli la prova di Gesù.
E come si fa la prova degli spiriti?
Come si fa?
Mm-hmm.
E questo che sto cercando di spiegare. Da questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito nel qua, il quale riconosce pubblicamente che Gesù è Cristo, è venuto, nella carne da Dio.
Uno ti può ingannare.
Aspetta un attimo, ho capito la tua domanda, fammi. Quindi non è che potete limitarvi a questo spezzone di scrittura.
Sì.
Questo dovete applicarlo in mille modi, in base alla situazione. Quindi fagli il terzo grado, capisci? Così, cos'ha? È questo. È come un'intervista a uno che sta cercando lavoro a casa vostra. Tutto nel nome di Gesù. E vedi come reagisce a Gesù, capisci?
Ok. Allora, non solo le chiedi una volta, tu credi che Gesù è venuto nella carne?
Eh no,
quello
dice sì.
Dice
di sì.
Eh sì, perché dice in Giacomo che anche i demoni credono e tremano. Quindi diranno di sì, credo.
Logico, beh. C'era uno che era posseduto dal diavolo, stavano liberando dal diavolo, e dice, qual è il tuo nome? Il demone risponde, il mio nome è Gesù Cristo.
Ai ai ai.
Hai capito? Cioè, i demoni credono in Cristo.
Mm-hmm.
Capisci? I demoni sanno ripetere la poesia, credo in Gesù, bla bla.
Mm-hmm.
No, devi mettere alla prova. Quindi, per questo che io insisto di portare le pecore a evangelizzare. L'evangelizzazione è una delle cose più potenti. Cioè, devi andare a dare la salvezza, se non ce l'hai, come fai a darla?
Mm-hmm.
Devi andare a liberare il demone, devi andare a predicare il Vangelo.
Allora dici che una prova buona per le pecore vere è di invitarli ad evangelizzare con te
subito ai primi incontri.
Wow.
Così almeno make it or break, come in mm-hmm. italiano, o la va o la spacca,
mm-hmm.
o nuoti o affondi, swim o sink.
Ok, ho capito.
Subito, più presto possibile, perché lì vedi, capisci? A volte tu hai dormito nei conventi, no?
Certo,
molte, e con le suore cosa fanno? Ti portano nella cappella
e
vedono come ti comporti.
Sì, sì, sì.
Se mettete in queste cappelle cattoliche, andavamo a dormire nei conventi a volte.
Sì, sì.
E le suore...
ti dicono, ci vediamo alle 6 di mattina.
Mica c'hanno discernimento le suore, riescono a capire chi sei veramente, no? E voglio sapere solo se sei protestante o no. E allora ti portano alla cappella e vogliono vedere se ti fa segno della croce, praticamente. Ma c'è il segno della croce, Padre, Figlio, Spirito Santo, niente di male. Sì, e loro si rilassano e loro ci accompagnavano e ci danno un posto a dormire. Niente di male il segno della croce, mica sta rinnegando Gesù, per la morte di Dio, ai fratelli protestanti che ancora non l'hanno capito questo. Va bene?
Sì.
Va bene, io direi
allora, che... Allora, io ho capito che l'evangelizzazione è una delle prove più grandi, perché se tu inviti una pecora ad evangelizzare ti rendi conto se è una pecora con mezzo cuore.
Vero o falsa.
O anche se è una pecora falsa.
Giusto.
Ok, quelle buone.
Cioè l'amore non è sufficiente, che New Age, gli Hindu predicano sempre l'amore. Però l'amore senza Cristo è amore carnale, amore umano, amore indù, amore New Age, amore buddista. I buddisti sono il numero uno nell'amore.
Sì.
Quando meditano lì con
nella teoria
dell'amore, la luna, guardano le stelle, guardano il sole, e sono lì, meditano sull'amore. E poi quando è finita la meditazione sono tutti felici, pieni di amore. Oh, ma amore senza Cristo dove ti porta? Al cimitero, no? Sì, è vero, la meditazione ti pulisce la mente, ti dà la pace, nella carne però.
Uh-huh.
E quelli che fanno meditazione trascendentale, buddista, eccetera, certo che ti aiuta nella carne. È come prendere un'aspirina e ho pace. È un'aspirina spirituale. Ma il cuore rimane inconvertito, non rigenerato, malvagio, è un potenziale criminale, d'accordo?
Uh-huh.
Io andrei avanti.
Ok, grazie Signore, gloria a Dio.
Cosa c'hai?
Una bella lezione.
Sì, Dio benedica Ippolita che ha mandato... Grazie. Ragazzi, fratelli, se avete testimonianze, mandateci gli audio, per cortesia, che se sono ispirati e se sono dei buoni insegnamenti, li pubblicheremo, li trasmetteremo. Mandateci delle registrazioni, va bene? E noi le ascoltiamo, a volte sono lunghe, ascoltiamo un minuto o due, già si capisce subito se vale la pena, quindi non vi preoccupate, mandateli.
Mm-hmm.
E così che possiamo aiutare tutti i fratelli. Uno più saggio impara dagli errori degli altri.
Amen.
E il più saggio impara direttamente da Gesù, dal Vangelo e dalla preghiera. Amen.
Amen. Angela. Nel nome di Gesù.